As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Buonasera a tutti, siamo qui a Fiuggi a presentare l'ultimo numero di Dimensione Cosmica, la rivista edita da Marco Solfanelli, è un trimestrale, esce 4 volte l'anno e questo primo numero del 2022 è dedicato ai 70 anni della fantascienza italiana. Lo saprete tutti, naturalmente, che nel 1952 la fantascienza sbarcò in Italia. Urania, ormai tutti i numeri lo ricorda, e fa bene, perché delle riviste che uscirono in quell'anno è l'unica che è rimasta viva e vegeta ed è un po' il portabandiera della fantascienza italica. Però non ci fu solamente Urania. Tra il l'aprile e il settembre del 1952 uscirono 3 riviste, di cui appunto Urania è l'ultima, è quella che è durata fino ad oggi e può portare questo fregio. Ne uscirono altre 2 che noi ricordiamo in questo nostro fascicolo, facendone la storia e parlando dei loro direttori, grazie alla competenza e alla memoria enciclopedica e naturalmente all'archivio di Piero Giorgi. Furono Scienza Fantastica, diretta da Leonello Dorossi, e Mondi Nuovi, diretto da Edgardo Beltrametti. Furono 2 cose molto singolari, di cui oggi nessuno ricorda nulla, ma ovviamente hanno significato l'ingresso di questa narrativa, che prima non aveva una sua propria definizione nella cultura italiana. Infatti, Leonello Torossi, direttore di Scienza Fantastica, propose come traduzione di science fiction scienza fantastica. Giorgio Monicelli, che diede vita sia ai romanzi di Urania che a Urania Rivista, propose fantascienza, che è poi diventata la definizione classica, anche perché le due precedenti riviste non hanno continuato. Quindi tanto di cappello a questo. Di tutto ciò noi ricostruiamo la storia. Ora, siamo nel 2022, 70 anni sono tantissimi per raccontare la storia, non dico solo di una persona, ma di un evento, di una rivista stessa. Io mi sono sempre chiesto che cosa sarebbe successo se Urania all'epoca avesse avuto una sua livrea, una sua veste esteriore, come era stato a partire dagli anni 20 per i polizieschi, che da allora in poi, per la caratteristica della copertina, sono identificati come i gialli. Quando oggi si dice giallo, si identifica come romanzo poliziesco. Per la fantascienza questo non è successo, e mi sono reso conto che se all'epoca, nel 1952, Urania avesse avuto una copertina standard di un qualsiasi colore, bianco, verde, giallo, rosso, blu, eccetera, si sarebbe potuta chiamare i blu Mondadori, i verdi Mondadori, i rossi Mondadori, e questo avrebbe caratterizzato la fantascienza. Ciò non è successo e noi abbiamo la situazione che c'è ora. Ma mi chiedevo appunto che cosa significava per i ragazzi di oggi avere in mano una rivista di fantascienza, quando in realtà, per noi che siamo parecchio più vecchi, loro hanno in mano la fantascienza, cioè loro hanno in mano degli aggeggi che sono fantascientifici, tra virgolette, come appunto gli smartphone, i tablet, lo stesso PC che noi ormai usiamo regolarmente. Allora era una cosa completamente diversa. Quella che era semplicemente una narrativa avveniristica, o come era stata chiamata, una narrativa straordinaria o quello che sia, e non avere un vero e proprio nome fino al 1952, aveva significato per noi un qualcosa, un uscire dalla normalità, uscire dalla realtà, avvicinandosi ad argomenti che erano fuori dell'ordinario. Ora, i ragazzi di oggi lo straordinario ce l'hanno in mano e loro non se ne rendono conto. Che vuol dire per loro quindi fantascienza? Io, essendo Urania l'unica pubblicazione da edicola e più diffusa di altri, mi rendo conto che si sta puntando su quello che soprattutto esce negli Stati Uniti, cioè una narrativa a sfondo scientifico, una narrativa a sfondo astronautico, a sfondo tecnologico, evidentemente quella che interessa più. Cioè non ci sono, da quello che io mi ricordo, romanzi di tipo distopico o quello che una volta si definiva sociologico, è soprattutto una narrativa di tipo tecnologico. Quindi evidentemente le generazioni, a parte quello che esce negli Stati Uniti e da cui pesca Urania, evidentemente i ragazzi di oggi hanno bisogno di una cosa di questo genere. Che c'è di più nei romanzi rispetto a quello che loro utilizzano regolarmente? È un problema che ci si deve porre. Cioè, Urania va, non so assolutamente quale sia la tiratura, se è aumentata, se è diminuita, come vada, però sta di fatto che pubblica questo tipo di narrativa, quella che offre la produzione statunitense, di lingua inglese, diciamo così, mentre narrativa fantascientifica a firma italiana mi sembra che venga pubblicata quasi esclusivamente nelle antologie estive che la testata pubblica. Quindi sono da un certo punto di vista imbarazzato a dare una particolare definizione. Sta di fatto comunque che noi abbiamo voluto ricordare questo evento con questo numero di dimensione cosmica, che affronta tutte e tre le riviste che uscirono nel 1952 in una maniera ampia e dettagliata, parlando di loro, di come erano fatte e anche dei loro direttori, che sono scomparsi. Cioè uno di questi, che io tra l'altro ho conosciuto personalmente, Gardo Beltrametti, era un giornalista politico e soprattutto di divulgazione scientifica, che pescò nelle poche numeri della rivista che fece, ma molto significativi, in un ambiente che di fantascientifico non aveva nulla. Tutti racconti firmati con pseudonimi, pochi dei quali si sono riusciti a identificare. Uno di questi l'ho anche conosciuto, del resto, e ho pubblicato anche la sua fotografia. Cioè, stiamo parlando del 1952, ragazzi, di gente di 30 anni all'incirca. È stata un'esperienza molto curiosa, che nessuno ricorda, che ci è sembrato giusto invece tratteggiare a livello il più approfondito possibile. Anche perché certe cose che sono, tra virgolette, storiche, per raccontare la vicenda della fantascienza italiana, bisogna ricordarle nel modo migliore. Ora, abbiamo fatto questa operazione, spero che in maniera soddisfacente, per far ricordare alle generazioni attuali quello che sono state le nostre origini, le origini di un genere letterario che da allora, stiamo parlando 70 anni fa, ancora appassiona tantissimi. I pochi superstiti allora, come il sottoscritto e pochi altri, sono tra questi. E alla fine dell'anno, nell'ultimo numero del 2022 di Dimensione Cosmica, ricorderemo la rivista Oltre il Cielo, che è stata quella che, nata nel 57, insieme al lancio del primo satellite artificiale sovietico, allora sovietico e poi americano, che cercò di mescolare la narrativa alla divulgazione scientifica ed è stata fondamentale per la diffusione della fantascienza italiana. Speriamo di fare un buon lavoro in modo da ricordarlo. Per me certe cose sono importantissime da un punto di vista storico e anche per la memoria del nostro genere letterario. A questa rivista, a questo numero ha collaborato anche il nostro amico Salvatore, che ha fatto un pezzo molto singolare, molto documentato e molto tra virgolette strano, ma interessantissimo, sull'Urania numero 1, le sabbie di Marte.
Sì, io immagino qui di essere in questo momento la cosa più vicina a una presenza di Urania, in questo caso, perché in questo video sto collaborando con Urania Collezione per le... Dimmi qual è la distanza più innocua. Ok. È un periodo in cui sto guardando, osservando il passato. A volte si tratta anche di riguardare vecchi numeri, pur devo dire, sarò una delle mosche bianche, alcuni colleghi e colleghe sono presenti della mia generazione che continua a leggere e ad apprezzare la fantascienza di oggi in tutta la sua varietà, devo dire, cioè in questo magari possiamo avere un'osservazione non coincidente, però piacevolmente variegata, anche quella del mondo anglofono. E qui, guardare le sabbie di Marte, le sabbie di Marte è appunto il numero uno di Urania, il numero in cui nasce il termine fantascienza, ovviamente. Qui posso solo dire, che ne so, le domande che facevo ai miei genitori. Secondo me la fantascienza c'è sempre stata, c'era ciò che si leggeva, entrambi intendo.
Non è quella definizione, ma da
Jules Verne a tanti minori che uscivano in fascicolini improbabili, ma che che esisteva, in cui per esempio era altrettanto importante la presenza francese, ma insomma, che uscivano in riviste di illustrazione, riviste per ragazzi, fumetti, eccetera. Briciole, un riviste generaliste.
Negli anni 20 e 30,
di questo,
regolarmente, di questo, pure se non si chiamava
di
così.
Di questo, appunto. Perciò, ma qui, come negli Stati Uniti. L'autoconsapevolezza nasce, ci si rende conto di esistere quando si ha un nome. Il nome si ha negli Stati Uniti, ci vuole qualche anno perché si stabilizzi. Prima il buon Gernsback la chiama science fiction, ci mette 3 anni per decidersi nel 29 su science fiction. Qui comincia scienza col trattino, e in questo primo numero di Urania, per lo più nel primo nelle sabbie di Marte, si usa il trattino in questa specie di strillo, sì. Ma strana situazione, perché lo strillo del numero si trova a pagina 2, dopo il titolo. Cioè, anche il marketing, ecco, guardare queste cose, il marketing quasi non esisteva, non c'era il concetto di quarta di copertina o di strillo visibile. Bisognava aprire il libro per trovarlo. Ma all'interno del volume la parola fantascienza è usata pochissimo, e io ne ho sfogliato in questo caso alcuni abbastanza a caso, semplicemente erano in posizione. Ed è in cui quel primo anno, due, la parola fantascienza viene usata poco, come se fu necessario il riscontro del pubblico perché quella cosa prendesse piede completamente. Uno dei risultati deliziosi di questa che succedono in questo primo numero, intendo non l'edizione che magari noi ci siamo riletti di recente su Urania Collezione, o adesso è stato il primo numero di questa collana celebrativa da edicola, ma guardandosi il numero vero, originario, nel mio caso nella Anastatica del 1980, evidentemente il romanzo evoca il genere fantascienza, e la malcapitata traduttrice si trova, il termine science fiction in inglese, e si trova a farsi delle arrampicate di muri mentre la redazione non aveva comunicato, neanche ci aveva pensato, e si trova a trovare delle perifrasi che spero di, sfogliando l'articolo, di trovare in tempi ragionevoli, forse, ci possiamo forse rinunciare, ma ecco, la letteratura cosiddetta scientifica, e poi più avanti parla di romanzi scientifico-avveniristici. Per definizione, questo è il compito impossibile del traduttore. Come si fa a tradurre termini termini per cui non esiste un equivalente italiano? Lo sta inventando il tuo direttore, ma non te l'ha detto, e comunque non può prevedere il futuro, perciò non può saperlo che è quello. È un libro, e prova a ragionare in quest'articolo sulle origini di questo curioso termine fantascienza. Se l'ha inventato lui, in ogni caso ovviamente il merito Monicelli, possiamo dargli tanti difetti, io tendo a ricordare, è un fondatore che avrà fatto tanti errori, ma insomma, senza di lui non ci saremmo.
C'era solo lui e con chi si confrontava.
Però ecco, allora, il termine, comunque, è lui a decidere questo termine. 70 anni di vita italiana, di cultura italiana, gli hanno dato ragione, scusate, a me sembra più che sufficiente. Però dove lo prende? Mi sono andato a sfogliare questa antica, l'unico contatto, perché non negli Stati Uniti si chiama science fiction, punto, non ci stanno storie. Tranne questa curiosa fanzine uscita alla fine degli anni 30, curata da un fan di Filadelfia, si chiama Robert Maddow, che si chiama Fantascience Digest. Ne sono stati digitalizzati alcuni numeri, si possono, era una rivista dove pubblicavano figure importanti, o figure che avrebbero avuto un futuro importante nella fantascienza. Parentesi nella parentesi, Robert Maddow, Bob Maddow, dopo aver fatto per tanti anni il libraio antiquario nel Maryland, sta per compiere, a giugno compierà 102 anni, che auguri a lui e alla fantascienza.
L'unico testimone rimasto.
L'unico testimone rimasto del primo fandom, come lo chiamano gli americani. Come ha fatto, è davvero possibile che lui o qualcuno di lui, come è stato possibile, come è successo che abbia avuto accesso a questa fanzine? È l'unica fonte possibile. Qui del suo gruppo pochissimi hanno contatti diretti con gli Stati Uniti. L'unico è Luigi Rapuzzi, che si piazza per alcuni anni nel dopoguerra a New York facendo il decoratore di interni, anche guadagnando abbastanza finché non scopro che non aveva visto. Era stato un sans-papier di buon, però per alcuni anni. Ma il suo vero interesse era l'ufologia, si dichiaravano avvistatore, eccetera, perciò no. Chi lo sa, forse qualche, come in Inghilterra, sono stati i militari. I militari che portavano riviste e hanno fatto leggere questo, non lo sapremo, però da qualche parte, in questo uno degli articoli di Giorgi è forse la prova provata, da qualche parte dice negli Stati Uniti tutti parlano di science fiction o di fantascience, no, non è vero, fantascience ce lo stai aggiungendo tu, però lo colleghi con gli Stati Uniti, perciò dovevi essere consapevole di questo termine. E va bene, curiosità, rileggere questo primo numero di Urania con tutti gli strilli, con tutte i redazionali, è quello che faccio. Qualche osservazione sulla traduzione, sul modo, anche senza entrare in dettagli, alcune cose sono davvero passate, però che altro doveva fare una traduttrice? Magari alcune cose sono buffe, su Marte si legge a quanto pare il tempo, in originale era The Times, l'edizione marziana del Times, e noi di Roma pensiamo al quotidiano di Piazza Colonna. All'ultima cosa, beh, perché sceglie questo romanzo? Perché Monica dice, ed è una scelta brillante, perché è una scelta dove il protagonista è uno scrittore mandato a parlare di questa spedizione, e lui evoca i padri fondatori, per lui, i suoi modelli, evoca. Beh, Edgar Allan Poe, Jules Verne, H.G. Wells, cioè è presentato anche come un'introduzione concettuale al genere.
Ha scelto quindi apposta proprio per
questo. Che peraltro era il primo romanzo di uno degli autori di punta, perciò anche è una ovvia scelta di mercato, un romanzo recentissimo di un autore, almeno come divulgatore, conosciuto.
L'ha uscito l'anno prima,
perciò che altro doveva fare? E beh, e lì evoca questi nomi che aveva fatto nel 1926 Hugo Gernsback su Amazing Story, Poe, I voglio le storie sul tipo di Poe, Verne e Wells. Qui aggiungo, proprio di Italia, due anni prima, nel 50, era uscita l'antologia dei frammenti culturali di Antonio Gramsci, dei Quaderni del Carcere, Letteratura e Vita Nazionale, e beh, l'ordine dei prodotti cambia, il suo preferito, decisamente francofilo, era Verne, però intorno a Verne ci sta Wells e Poe, e aggiunge lui il divulgatore francese Flammarion, che era stato l'autore di un curioso frammento di prosa poetica chiamato Urania, e qui perciò forse insomma il buon Monicelli è un facciamo male a sottovalutarlo, ecco, questa è la mia conclusione. Dopodiché sul resto di Urania, del resto di Urania, delle traduzioni, tutto qua, parliamo male da quando esistiamo, e probabilmente tu sei stato... Tu su Oltre il Cielo, se
fosti il primo.
E continuiamo a farlo per ancora per molto tempo. Ok, ti ridò.
Grazie. No, francamente non mi sento di parlare male di Monicelli sotto questo aspetto. È stato un precursore e come precursore non aveva nulla a cui riferirsi. Faceva riferimento solo a se stesso e alle sue conoscenze. Quindi non poteva fare altro che questo. Anzi, ha inventato questo termine che pur essendo poi stato criticato, mi ricordo che Armando Silvestri Buonanima diceva si doveva chiamare fantasie scientifiche e non fantascienza, perché così se non si poneva l'accento soprattutto sul fanta, eccetera, eccetera. Ma queste sono sottigliezze filologiche. Ha inventato un termine conciso che è entrato nella nostra cultura e che tuttora vale, non ci sono altre alternative. Anche perché, ripeto, delle riviste uscite nel 1952 è stata l'unica che è sopravvissuta per 70 anni, del portabandiera del genere, sotto questo aspetto. Poi ne sono uscite tante altre, ma tutte le altre che sono uscite e poi sono defunte nel tempo, hanno sempre usato questa definizione, quindi non c'è da dire nient'altro. Poi, per quanto riguarda il modo, l'adattamento, eccetera, eccetera, è ovvio. All'inizio dovevano tagliare perché erano troppo lunghi, le traduzioni non erano controllate, eccetera, eccetera. Adesso si spera che la situazione sia molto diversa. Io certo non ho il tempo né la voglia di andarmi a fare questi controlli, ma auspico che le cose siano molto cambiate. Tant'è vero che Urania attualmente, i romanzi troppo lunghi, molto lunghi, che a quanto pare si pubblicano regolarmente negli Stati Uniti, li stampa su collane specifiche a parte, quelli jumbo, quelli grandi, quelli blu, quello che sia. Quindi una differenziazione c'è. Il problema è che l'unica rivista da edicola, di grande diffusione di massa, sia semplicemente Urania. Non ce ne sono altre sostanzialmente. Si può dire, peraltro, che come scrivo da tempo, che nella letteratura alta, tra virgolette, nei editori non specializzati, spessissimo escono romanzi che si possono definire o fantastici o fantascientifici senza alcuna specifica identificazione. Non so, il motivo forse è perché la ritengono negativa, non ha importanza. L'importanza che escano è che raggiungono un pubblico che di queste cose poi alla fine si interessa, si appassiona. Tutto lì, cioè, da un punto di vista, diciamo così, specializzato, la situazione non è brillante sotto questo aspetto. E mi riferisco anche agli italiani, perché io da sempre mi batto per questo, dall'inizio. Scrittori italiani che vogliono pubblicare, dove pubblicano? Pubblicano nelle poche case editrici specializzate, se sono due o tre, non ce ne so di più. Nella grande editoria devi andare alla cieca sotto questo aspetto. Riviste sono quelle che sono, pochissime. Antologie, ti ripetono, si vendono poco. E poi, come mi ha detto recentemente Marco Solfanelli, con cui pubblichiamo la rivista, gli autori non si fanno parte in causa per promuovere quello che pubblicano, pensano solo a se stessi e non all'ambito, all'ambiente, e quindi non si danno molto da fare per pubblicizzare il posto dove pubblica o quello che sia. Quindi la situazione è questa qui, io non la vedo brillantissima, l'importante è che si possa continuare ad andare avanti e a dare spazio a autori nuovi, tra virgolette, cioè che non sono conosciuti ma che escono fuori proprio per queste nostre sollecitazioni e che uno deve, tra virgolette, coltivare. Se non ha tempo di farlo, questi si perdono. Lo sai pure tu, Salvatore, se a un autore non stai appresso, che ha scritto un ottimo racconto, ma poi se non viene sollecitato, indirizzato o pungolato, alla fine non fa niente. Anche perché poi quanti ce ne stanno di quelli che scrivono e mettono da parte senza la possibilità di uno sbocco concreto? Non ce ne sono tantissimi. Uno è lo scrittore della domenica, se non riesco a pubblicare, lascio perdere. Questo è il punto.
E aggiungo, continuare in modo professionale, in una veste professionale, non è solo di distribuzione, ma di distribuzione in edicola, in libricola, in librerie, piuttosto
anche
che
anche esteriormente,
solo,
tu dici,
solo online, ma di presenza redazionale, di cura, di accompagnamento redazionale, mentre a volte la differenza, come dire, tra piccola editoria e autopubblicazione,
sì,
è purtroppo labile, che attenzione, non è la stessa cosa della differenza fra a volte l'editoria professionale e il fandom. Da questo punto di vista sono identici, hanno una cura professionale. Una rivista può essere anche fatta per il piacere, però
basta che
curata,
sia fatta,
però c'è qualcuno che segue, che fa da questo è l'obiettivo, ecco, che sicuramente in questo momento c'è Urania, che ci sia una pluralità di editori che seguono, che facciano un lavoro di lungo termine, non è ti pubblico un romanzo, io editore serio, perché quest'anno la distopia fa fico e poi dopo 2 anni te ne faccio un altro altrettanto bello, no, le distopie non le facciamo
sì,
più.
Sì. Questa ha ragione, e anche se si tratta di pubblicazioni semiprofessionali, basta che siano fatte bene, non solo esteriormente, ma anche da un punto di vista editoriale, che siano curate, che non siano i fanzine di una volta che si facevano col ciclo stile, ecco, che ormai non esiste più.
Ok, non so, qui probabilmente è il momento di vedere se fra i presenti c'è qualche osservazione, domanda. Voglio aggiungere a questo punto solo sulla meno nota di quelle due riviste. Mondi Nuovi ha uno, almeno io quel nome per la prima volta l'ho conosciuto leggendo cose su Buzzelli, su Guido Buzzelli, che avrebbe avuto una grande
carriera i fumetti.
Di fumettista, e qui su quella rivistina comincia a pubblicare prime storie d'avventura spaziale,
i fumetti,
proprio
certo.
Lì. Ecco,
cosa curiosissima.
Il mio omaggio al fumetto, ma cerco di inserirlo sempre, in questo caso è davvero doveroso. Questa rivista
è una cosa curiosissima. Nessuno di questi è ancora vivo, considerando, ma per fortuna ci sono state al suo tempo delle interviste che fece Cozzi, che dobbiamo ringraziare, nella sua volumi sulla storia della fantascienza italiana, in cui riuscì a intervistare questi direttori. Cioè, ripeto, Edgardo Beltrametti, che io ho conosciuto, era tutt'altro che una persona interessata all'argomento, e che lo fece perché è sollecitato da un editore di fumetti amico suo, che gli ha chiesto di fare una cosa di questo genere. E pescò tra giovani trentenni allora che non si occupavano dell'argomento, erano tutti reduci di guerra. Ed era molto curioso vedere quello che loro scrivono. E ripeto, di questi singolari pseudonimi se ne conoscono pochissimi. Si sa quelli che hanno scritto su questa rivista, su questi pochi numeri della rivista, però non si sa chi attribuirli. È un po' un mistero irrisolvibile, perché ormai sono tutti scomparsi. Però è importante ricordare. Cioè, il 1952, quando la fantascienza arrivò in Italia, arrivò tramite 3 testate, di cui solamente una ci ricordiamo oggi. È bene ricordarle tutte. Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, siamo qui. Vabbè.
Io non lo so, avevo una perplessità su quanto detto sulle antologie. Cioè, mi sembra che l'aspetto dell'antologia ci sia invece, non lo so, l'effetto massa. Io ho l'impressione.
Un effetto?
Massa. Cioè, io credo che molti editori invece contino proprio sul fatto che, avendo più autori, raggiungano con semplicemente con le copie che quegli autori magari riescono a vendere a amici e parenti, quell'effetto minimo per cui il prodotto si spese. Raggiunga il suo come non lo so. Serpeggia un po', perché quando vedi cose che appunto fanno solamente accumulo e poi appunto non c'è promozione dell'editore, è chiaro che alcuni editori possono rinfacciare, altri magari si aspettano comunque che lo si muova, però è questa l'impressione che ho sullo sviluppo in questo periodo dell'antologia?
Ma posso rispondere dalla mia esperienza personale. Io faccio le antologie che faccio, di solito sono antologie a tema. Quindi una vendita esterna non so come si possa realizzare, proprio non essendo antologie di tipo generico, io non sono mai riuscito a farle. Do un tema e gli autori si adattano a questo tema più o meno. Però che questi autori non è che debbano venderle per forza ai loro parenti, però che ne facciano una minima diffusione in qualche maniera, considerando quali sono oggi tutti i mezzi di comunicazione di massa, cioè, uno perlomeno si aspetta che avvenga. Ma per quello che mi diceva l'amico Solfanelli, che conosco da 40 anni, è che gli autori si limitano al proprio prodotto e non facciano molto di più. Lo pubblicano, sono contenti di essere pubblicati, punto e basta. Tutto lì. Io adesso non posso parlare per conto terzi, cioè non so come funzionano, per esempio, appunto, le antologie di Urania, l'antologia che Urania fa una volta l'anno d'estate. Però l'esperienza personale che ho avuto tramite l'editore mio amico è questa. Tutto lì.
Dimmi.
No, guarda, levati la mascherina un attimo, non capisco niente.
Allora, vorrei chiedere a voi due, insomma, lo stato dell'arte fantascientifica oggi in Italia, sulla scorta di quando abbiamo estetto, e secondo voi qual è l'immediato futuro della nostra fantascienza?
Il futuro?
Diciamo fantascienza della fantascienza, cioè, per capire, cioè, più o meno come stiamo messi oggi e quale potrebbe essere lo sbocco futuro, tipo tempo.
Il futuro editoriale o il futuro contenutistico? Domanda a $1 milioni. Io personalmente posso dire che non lo so, nel senso che viviamo in un mondo fantascientifico, come dicevo prima, quei ragazzini che hanno in mano strumenti fantascientifici e non se ne rendono conto, cosa possa essere scritto in futuro, francamente non te lo so dire. Io ti posso dire, per l'esperienza che ho diretta, che riguarda la nostra rivista, e che i racconti che ricevono sono di tipo, per fortuna, il più diverso possibile. Alcuni vanno bene, alcuni si devono adattare, eccetera, eccetera, però non sono tutti mirati in una certa direzione. Quindi gli autori che io ho conosciuto sono autori che hanno una visione della fantascienza molto variegata, e questo è un bene, considerando noi non pubblichiamo tantissime cose, sono 100 pagine, metà delle quali occupate dall'aspetto critico, ma tanto per dirtene una, su questo numero i racconti che sono stati pubblicati variano diverse. Per esempio, l'ultimo sacrificio riguarda la battaglia di Teutoburgo, tanto per dirtene una, che con i suoi aspetti fantastici. Furia del Vichingo è un racconto molto paradossale che ha per protagonista un ufficiale della Guardia di Finanza del futuro e che quindi deve risolvere un problema di quel genere. Poi, L'oggetto del desiderio è un racconto invece intimistico che riguarda la situazione di una particolare famiglia. Tempesta su Cronos è fantascienza pura, quello che succede su un pianeta in cui avviene una che si ritiene che sia un pianeta, diciamo, secco, in cui invece è prevista una tempesta in cui uno scienziato non crede. Ecco, come vedi, sono uno molto diverso dall'altro. È quello in cui io vado alla ricerca e per fortuna riesco a ottenerlo.
Ma se parliamo in termini di mercato, a me sembra in questo momento una fase che, con i suoi pregi e i suoi difetti, sembra destinata a durare ancora per un po', con Urania al centro, alcuni piccoli editori che fanno che comunque hanno uno spazio stabile e una presenza che non mi sembra crescere, ma a sua volta costante in editori generalisti rigorosamente privi di allusione al genere. Quanto durerà, non lo so, in termini tematici, ma in questo penso che sia da un po' di tempo che non c'è un gruppo, un filone dominante che può mettersi sul piedistallo e guardare con superiorità agli altri, e questo con tutto il rispetto per chi ha questi sogni, mi sembra la soluzione migliore, la varietà, che è ciò che peraltro sicuramente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, ma come prima si parlava della Russia, c'è una grande varietà. Che cosa posso dire? Che quello che un auspicio, e qui magari ne parlavamo nella scorsa edizione, potrebbe essere utile un maggior contatto con realtà al di fuori dell'Italia, alle Worldcon europee almeno, alle Eurocon, su queste ultime faccio mea culpa e mi aggrappo solo alla necessità di guadagnarmi da vivere. Le date non sono sempre coincidenti, ma alle Worldcon europee almeno, ecco, farci sentire, prendere contatti e poi leggere. E se in questo momento il mercato non è grande, una lingua straniera la conosciamo tutti, leggiamoci tutti, se non leggiamo direttamente inglese, leggiamoci le traduzioni francese o spagnole, ma teniamoci aggiornati con quello che succede fuori.
Questo basta che continui, il filo che continui, non si esaurisca, basta che rimane una base sicura di lettori e ci saranno tempi migliori. Comunque noi continuiamo a fare quello che dobbiamo fare.
Non lamentiamoci, tanto che stiamo noi.
Sì, ma su questo sono d'accordo. La rivista ha il suo plafond di lettori, continuerà ad andare avanti, importante avere buoni testi. Questo è quanto.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità. e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.